Marte. Il titolo di oggi, il caso Acerbi Juan Jesus, i passi in avanti del Napoli Calzona, sì o no, secondo voi, ovviamente anche le prospettive in vista della corsa all'Europa.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti a Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, i vostri messaggi al 339-666-9990, il punto positivo ovviamente di Milano, certifica un passo in avanti ulteriore del Napoli Calzona, sì o no? Scriveteci appunto questo numero, poi parleremo anche del caso Acerbi Juan Jesus, subito sulla prestazione degli azzurri con il tecnico, ma anche ex azzurro, Antonio Floro Flores. Ciao Antonio, buongiorno!
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, anche al collega Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ciao Dario, un saluto agli amici di Radio Marte.
Allora, parto da Antonio Flores, si è impegnato tra qualche minuto all'allenamento col suo Giuliano Allievi che sta volando. Ieri altra vittoria, complimenti Antonio, per capire se secondo te il Napoli di Calzona, al di là del punto importante a Milano, sta facendo dei passi in avanti o meno, perché poi questo è fondamentale per capire cosa può fare nelle ultime 9 gare.
Ed è stata una partita comunque bella, tosta, dura, maschia, e quindi credo che abbia fatto un gran passo avanti, e ne parlavamo già in passato, Dario, se ti ricordi.
Certo.
Sono molto fiducioso perché comunque è una squadra viva che prova a giocare, quantomeno a non buttare sempre i palloni avanti per nella speranza che qualcuno possa risolvere qualcosa. Invece è una squadra viva, una squadra che lotta, una squadra che si diverte. Normale che ieri non era facile, però abbiamo incontrato una squadra che comunque viene da un momento particolare, che è uscita dalla Champions, non te l'aspettavano, erano convinti di passare e hanno subito il contraccolpo, però il Napoli giustamente ha portato a casa, e secondo me il secondo tempo poteva meritare pure qualcosa in più.
Ah, ecco, addirittura, tra l'altro vengo da te Fabrizio, poi l'ultima domanda Antonio prima di lasciarlo andare ad allenare i suoi ragazzi. Fabrizio Ferrari, il Napoli di Calzona è imbattuto, come tu scrivi anche su Twitter, e soprattutto come dire, fa passi in avanti sul piano del gioco anche per te Fabrizio?
Ma secondo me sì, perché comunque affrontava una squadra che a prescindere dal risultato della di Champions stava facendo bene. Quest'anno, a parte la sconfitta col Sassuolo, tra l'altro non aveva subito gol nell'ultimo quarto d'ora, e ieri il Napoli ha segnato appunto in questo frangente, così come aveva fatto anche alla Juventus, che è una delle squadre che subisce meno nei minuti finali. Quindi è una squadra che continua a lottare fino all'ultimo, fino all'ultimo momento del recupero, e questo è importante. Si vede, è uno dei miglioramenti che ha portato Ciccio Calzona in questo Napoli.
È vero. Antonio, prima di salutarti, due domande in una. La prima: il Napoli purtroppo subisce gol sempre e comunque un gol a partita minimo, quindi cosa si può fare al di là poi delle mancanze individuali, no? Difensori forti, del famoso difensore. E poi invece è chiaro che senza Osimhen si riducono molto le occasioni offensive, anche in questo si può migliorare per te?
Ma l'anno scorso era la forza, quando non c'era Osimhen comunque c'era chi giocava faceva cose straordinarie. Quest'anno sta fa un po' fatica in questo piano qua, però comunque sono giocatori importanti che vanno recuperati, vanno ripresi e vanno dato la fiducia, perché comunque non possiamo sperare su un giocatore che si vuole fare qualcosa di importante in passo avanti, ma se c'è bisogno di una rosa di 22 giocatori dove possono sopperire magari a delle mancanze, ma credo che questo sicuramente il mister lo sa. La gestione del gruppo è fondamentale in questo,
anche a livello difensivo, no? Bisogna, si può ancora migliorare, oppure questo è perché il Napoli non ha grandi giocatori.
È come il reparto d'attacco e il reparto difensivo, si prende sempre gol, non sempre si è bravi a farlo, bisogna sapere anche non prendere gol, perché magari con la squadra che hai, con i giocatori che hai, qualcosa alla fine inventano sempre. È un peccato perché quest'anno si è preso troppi gol, è un po' come dire un cane che si morde la coda, no? Fa, ma prende pure, quindi fa parte comunque di un percorso, di un'annata un po' particolare, ma che comunque bisogna lavorare. Sicuramente il mister, sentiamo a stare Spalletti, non è mai questo, che sa dove può prendere spunto e tutto. Il tempo adesso lo sta dando un po' ragione su determinate situazioni, forse si è impegnato un po' a lavorare su altro, e sicuramente avrà il tempo per poter lavorare sul reparto difensivo.
Vedremo se avrà il tempo anche con la Slovacchia, chiaramente, però il tempo serve sicuramente. Antonio, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Buon lavoro, buon allenamento. Antonio Floro Flores, torna da Fabrizio Ferrari, perché poi seguitelo sempre anche su Twitter. Come hai già sottolineato, Fabrizio, il Napoli di Calzona è imbattuto in campionato in queste 7 partite, molti pareggi, diciamo che sul pari di ieri certamente il Napoli non è che poteva pensare di vincere, però tutti noi speriamo da queste parti che il Napoli da qualche, con qualche exploit deve recuperare i punti persi malamente con Cagliari e Torino recentemente, ma ancora prima ovviamente con Monza e con altre partite. E l'exploit serve assolutamente, o serve questo exploit secondo te negli scontri diretti al Maradona con Atalanta, Bologna e Roma per agguantare la Champions, ammesso che sia ancora un obiettivo alla portata?
No, quello è chiaro, che comunque insomma bisogna lavorare per cercare di tornare a non subire gol, e quando si parla di fase della difesa, magari bisogna parlare della fase difensiva che coinvolge tutta la squadra, a cominciare dagli attaccanti, per cui ho visto insomma anche ieri un'occasione di un gol mancato dall'Inter, che se la prendevano appunto da dietro con qualcuno dei compagni che davanti non aveva fatto filtro. Questo è importante.
Il gol classico che prende Napoli, quello Fabrizio, quello là, il Napoli, forse anche di Sarri, chiaramente, che era però straordinario dal punto di vista difensivo nei meccanismi.
Quando tu giochi in Champions durante la settimana non hai la possibilità di lavorare, perché prendi l'aereo il martedì, arrivi, lunedì arrivi lì, giochi, poi dopo devi tornare, insomma i tempi si accorciano, quindi non hai tutto quel tempo che possono allenatori come Sarri, Spalletti, Calzona, che lavorano sul campo, non hanno quel tempo per poter lavorare, e lì ci vuole una settimana tranquilla per potersi dedicare al lavoro sul campo. Già qualche cambiamento, lo dicevo prima, lo vediamo nei particolari. Poi vedo anche su Twitter qualcuno dice: ma devi far giocare, perché non fa giocare quelli più in forma? Io penso che forse Sinatti e Calzona abbiano il modo per valutare chi è in forma o no, insomma, visto che li vedono durante la settimana, poi ci sono anche sistemi insomma per poter valutare insomma le condizioni di un giocatore dalla panchina quanto può ancora dare un giocatore, per cui è facile dal campo dare dei giudizi, però bisogna capire anche quello che uno vede durante la settimana, è quello che gli dicono anche determinate apparecchiature tipo i GPS, tutte queste cose qua, no?
Quindi mi sai capire, Fabrizio, che in generale, tornando al discorso difensivo, si può migliorare se il Calzone avrà il tempo, però stavolta tra l'altro non avrà neanche il tempo perché andrà con la Slovacchia. Ha detto ieri a Dazon: mi fido dei miei collaboratori Beccaccioli, Grava e gli altri, poi verificherò col drone i movimenti giusti, perché è chiaro che sui movimenti si può e si deve migliorare. Il Napoli guarda troppo la palla, no? In fase difensiva, questi gol tutti simili col Barcellona, con appunto l'Inter ieri, no? Non seguono il giocatore che perché guardano troppo la palla e sono troppo attratti dalla stessa. Poi ti chiedo l'altro interrogativo: è Anguissa e Traoré, per motivi diversi non sono ancora al 100%, Traoré sta arrivando, Anguissa invece sta scendendo, e a quel punto Den Donker perché non gioca? Gli altri perché non giocano? Evidentemente perché non sono all'altezza, o perché Calzona, conoscendolo tu meglio di me, vuole dare un po' l'addetto, vuole dare, come dire, sicurezze facendo giocare più o meno sempre gli stessi?
Io, come dicevo prima, insomma, tu arrivi in una situazione, ti rendi subito conto di determinati determinati equilibri, e quindi cerchi di sistemare anche commettendo magari qualcuno che qualcuno dice fuori posizione, fuori ruolo, ma per esempio quando Brozovic Spalletti lo fece giocare vertice basso, per qualcuno era fuori ruolo, poi dopo abbiamo visto cosa ha fatto, no? Cioè, per cui che ne so, Zambrotta quando fu arretrato da Libia,
Mertens attaccante,
sì, cioè, per cui cioè, tu poi dopo devi adattare anche, se in quel momento per esempio non hai un giocatore in quel ruolo, devi cercare gioco forza di far adattare qualcuno in quel ruolo. Poi qualcuno magari può dire: ma sì, ma c'è quello che l'ha fatto in passato, però in quel momento tu durante gli allenamenti, dalle risposte che dicevamo prima che ti danno le tue attrezzature, puoi valutare che è meglio uno fuori ruolo in quel momento perché è in forma, rispetto a un altro che magari in forma non è, ma in quel ruolo ci ha già giocato. oppure magari vedi che in allenamento ci sono delle amnesie da parte di alcuni giocatori in fase difensiva, e allora preferisci far giocare qualcuno che sotto quel punto di vista ti dà delle garanzie. Per esempio, per cui Juan Jesus magari nella partita a Cagliari messo in croce, e poi dopo magari lo vedi in altre partite e vedi dei miglioramenti. Io intanto vedo un miglioramento sullo Bocca.
Miglioramento per arrivare in Champions, secondo te è possibile ancora, oppure per arrivare in Europa innanzitutto?
Scusa,
dicevo, un miglioramento generale anche di Lobot, che effettivamente per arrivare in Champions ci credi? Cioè, pensi che il Napoli possa ancora farcela? Ovviamente parliamo anche del quinto posto, o in generale per arrivare, per garantirsi un posto in Europa, che sia Europa League o Conference League?
Ma secondo me è difficile, perché ci sono tante squadre davanti al Napoli in questo momento, però hai l'opportunità con gli scontri diretti di poter rosicchiare un po' di punti alle avversarie. Il tempo è quello che è, però insomma l'importante insomma è mantenere l'Europa. Poi dopo per la Champions rimane insomma un sogno, che è l'obiettivo comunque di De Laurentiis. Però l'errore, secondo me, io ricordo quest'estate quando discussi con Sosa, dicendo, col Pampa Sosa, che secondo me la scelta di Garcia, se andate a vedere, negli ultimi cinque anni in Ligue 1 non si era qualificato per la Champions, prendere Garcia solo perché aveva vinto un campionato francese nel Paleolitico forse era un po' troppo azzardata, e poi dopo i numeri mi hanno dato ragione. Non contento, sei andato su Mazzarri. Povero Mazzarri, anche lui, se andiamo a vedere i numeri, ha avuto delle difficoltà. Cui non è che Calzone adesso ha la bacchetta magica, anche perché, come vediamo, insomma, senza Osimhen hai qualche difficoltà, no? Cioè, per cui, l'anno scorso, cioè, mi ricordo Spalletti, magari anche quando non poteva giocare Osimhen, con Raspadori, con Simeone, ebbe anche un po' di fortuna, diciamocelo. È questo che serve al Napoli quest'anno.
È vero, Fabrizio, ne parliamo insieme nei prossimi giorni. Grazie per il tuo intervento, buona giornata. Grazie, buon lavoro. Grazie a Fabrizio Ferrari, direttore allenatore.net, collega anche il Daily Mail. Tra poco con l'avvocato Edoardo Chiacchio sul caso Acerbi Juan Jesus. Scriveteci anche su questo tema al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Molti messaggi che arrivano anche sul discorso relativo al caso Acerbi Juan Jesus. Lo trattiamo col massimo esperto di diritto sportivo in Italia, che ovviamente anche ha avuto a che fare con episodi analoghi, ovvero l'avvocato Edoardo Chiacchio. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. Voglio solo dire che non ci sono ancora attualmente scuse pubbliche di Acerbi. Il presidente Lasso Calciatori, ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, Radio Rai, ha ribadito che la lotta al razzismo deve essere condotta senza se, senza ma, e quindi quanto è accaduto ieri è certamente da condannare. Dobbiamo però cercare di non strumentalizzare certi episodi. Acerbi, tra l'altro, un ragazzo sereno che si è subito scusato, uno dei calciatori che più si spende per gli altri. Non voglio banalizzare l'accaduto, ma le parole di Juan Jesus nel dopogara credo siano significative. Ora, al di là del fatto etico-morale, nel giorno in cui la Serie A di nuovo, in maniera del tutto, come dire, forse senza superficiale, ha ammesso e ha sottolineato la lotta al razzismo, c'è questa dichiarazione, devo dire sinceramente, che io non condivido, di Umberto Calcagno, l'avvocato Calcagno, che abbiamo provato anche a portare qui a Radio Marte, ma era impegnato e ha detto che non vuole rilasciare più dichiarazioni se non quelle che ha rilasciato appunto a Radio Rai. Ma le chiedo, avvocato, se uno vuole lottare il razzismo senza se e senza ma, e poi però non strumentalizziamo quello che ha detto Acerbi, ammesso che, come sembra, abbia detto a Juan Jesus negro, questo sarebbe l'epiteto, l'insulto, è un po' contraddittorio l'avvocato Calcagno, se così è andata la cosa, perché dobbiamo ancora capire se è stata così la vicenda.
Ma possiamo capire la posizione di Umberto, perché essendo il presidente dell'associazione calciatori, in questi casi che coinvolgono due calciatori è meglio non prendere posizione prima che anche i fatti vengano accertati. Dobbiamo mettere un punto sull'aspetto legale e giuridico, nel senso che non è il primo caso. Bisogna solo stabilire se Acerbi ha pronunciato o non ha pronunciato queste espressioni, perché la giustizia sportiva dinanzi a questi casi è stata inflessibile. possibile. Io stesso ho difeso un caso di un calciatore del Padova, Claudio Santini, che ha sempre riferito di non aver mai proferito questa espressione. Però dinanzi a una denuncia di un calciatore avversario che lo aveva accusato di aver nei suoi confronti rapportatosi come negro, ha subito una squalifica di 10 giornate, che è la sanzione minima prevista dal codice di giustizia sportiva, e non ci sono attenuanti di sorta.
Avvocato, mi faccia capire, la cosa è emersa perché il giocatore che ha subito l'insulto ha denunciato, o perché l'arbitro o chi per esso presente in campo ha refertato l'accaduto? Cioè, come funziona?
Solo la denuncia del calciatore. Denuncia del calciatore con alcune argomentazioni che potevano assumere le vesti di prova logica, ma non prova fattuale. Per questo, primo grado, 10 turni di squalifica, ricorso con richiesta di azzeramento della pena, che è stato respinto. Ma non è l'unico caso. La giustizia sportiva è stata sempre investibile. Se la parola è espressa, non esistono scuse fino ad oggi o altro, sono 10 giornate. Questo è quanto ad oggi previsto per i precedenti giurisprudenziali in materia. Se la CEB ha usato l'espressione, sarà sanzionato, non c'è dubbio. Nel caso che non l'avesse preferito, sarà prosciolto.
Ecco, quindi toccherebbe, avvocato, toccherebbe a Juan Jesus denunciare o eventualmente alla penna refertare se l'ha sentito, se ha certificato quanto accaduto, anche se la penna ieri, tra l'altro, ha abitato malissimo, in modo eterogeneo, non ammonendo Acerbi stesso, Barella, e poi ammonendolo Botta per un fallo inesistente. Lasciamo perdere questa ormai doppiopesismo che esiste quest'anno in campo, perché gli arbitri sono scarsi. Le chiedo se né Juan Jesus né la penna, in modi diversi, mettono in evidenza il caso, può intervenire la procura o non può intervenire?
Può intervenire anche autonomamente, sono sicuro che interverrà. Poi l'arbitro sicuramente viene sentito. Sì. Come persona informata sui fatti, sarà sentito anche Juan Jesus, sicuramente.
L'ufficio si procede comunque a questo punto.
Per questo caso, che ha assunto la valenza di eclatanza, partirà d'ufficio la procedura, sono sicuro.
Prima di salutare l'avvocato, so che è molto impegnato a Roma per altre sue importanti cause. È chiaro che, per esempio, la Gazzetta dello Sport, devo riconoscere, e bisogna riconoscerlo, ha sottolineato che la penna è stata un po' troppo superficiale nell'approfondire il caso, nel senso che lo ha limitato a dopo la richiesta di Juan Jesus, a una sorta di chiarimento in campo, come accade quando uno bisticcia con un avversario. Ha fatto male, doveva approfondire un po' di più già in quel momento?
No, l'arbitro ha il dovere di intervenire, e non avendo sentito, evidentemente, altrimenti avrebbe preso provvedimenti con il calciatore Acerbi, laddove avrà modo l'arbitro, avrà il modo di poter spiegare i fatti allorché sarà convocato alla Procura Federale in sede istruttoria. Io ritengo che parta d'ufficio la procedura, e poi aspetterà gli organi inquirenti e requirenti federali accertare e provvedere con il deferimento oppure con l'archiviazione.
Giustissimo, proprio un flash, lo so che è impegnato, ma perché Juan Jesus in intervista a Dazon mi sembra ha detto ci siamo chiariti, tutto si è scusato, questo può valere come esimente o comunque per annullare ogni possibile provvedimento se non ci sono denunce, non c'è il referto? Juan Jesus dice si è scusato, chiudiamola qui, va bene così oppure no? Io penso di no, però non so come giuridicamente come si fa.
L'indagine parte ugualmente, a mio avviso.
Male.
L'indagine parte al di là delle scuse, anzi, le scuse sarebbe da dimostrare che l'ispezione è stata fatta.
Appunto, appunto. Grazie avvocato, buon lavoro, un abbraccio. Grazie
anche a voi.
All'avvocato Edoardo Chiacchio. Io dicevamo anche prima, mi sembra, con Enrico Fedele, con Gianluca Gifuni, che già solo aver pensato di dire quella cosa e poi averla detta, anche se uno si è scusato, non significa niente. Cioè, nel senso, se uno dà un pugno in faccia e si scusa, comunque ha delle conseguenze. Se uno dice delle cose da querela e si scusa, la querela c'è sempre, a meno che uno la ritira. Cioè, non va bene che uno si scusa, ragazzi. Sul razzismo bisogna prendere una posizione precisa. Purtroppo la Federcalcio, gli organi competenti sono sempre molto frammentari. O se diventa il caso Mignan, gravissimo, fanno il giudice sportivo delle sentenze esemplari a Udine. In altre situazioni, spesso che riguardano anche i cori discriminatori, derubricati del resto della Federcalcio in epoca Tavecchio, nonostante la direttiva UEFA, appunto, ad insulti e non a cori discriminatori razzisti, non succede invece lo stesso. Si danno multe di 7, 8.000, 10.000 euro, quanto 4-5 bottigliette vuote lanciate in campo. Quindi è chiaro che non c'è mai una politica precisa e una volontà precisa di intervenire. L'Inter Acerbi si scusino pubblicamente se è accaduto, come sembra Juan Jesus proceda alla denuncia, perché altrimenti non facciamo passi in avanti. Perché poi si usano anche in questo caso due pesi e due misure. Di sicuro San Siro spondenterista non porta bene al Napoli, perché con Koulibaly, ricordiamo, il grande Mazzoleni, il grandissimo proprio arbitro, che cosa fece con l'espulsione di Koulibaly per gli applausi, perché era irretito e nervoso per i fischi e i bu a Koulibaly. E adesso invece quest'altro episodio di Juan Jesus, vedremo se sarà archiviato, se sarà messa la polvere sotto il tappeto, se sarà affrontato in modo serio, qual essa sia la conseguenza, diciamo, accertando i fatti, per carità, non voglio essere colpevolista, ma accertando i fatti in modo sicuro. I gesti di reazione parlano, questo amico scrive, parlano personaggi della politica, dov'è? I gesti di reazione parlano dell'Inter di Acerbi. Poi Enzo, è vero e sicuro, altrimenti non chiedeva scusa, come sarebbe stato accusato? Che pensi? Cioè, il fatto, appunto, che diceva anche Chiacchio, che si sia scusato, è una conferma di quanto ha detto, o comunque ha detto qualcosa che non doveva dire. Andatevi a sentire lo scherzo che gli fecero le Iene, tutta la durata ebbe in sottofondo esclamazioni da uomo di strada della peggiore specie. Gioca bene, ma non mi piace, diciamo, scrive questo amico, utilizzo un termine un po' pesante che non voglio leggere. Tra l'altro Acerbi è un 36enne ed anche un nazionale, ingiustificabile, scrive Antonio, sono d'accordo con te, ingiustificabile. Mi chiedo cosa penseranno del compagno Acerbi i suoi colleghi di squadra interisti di colore, Carlo scrive, e anche questo è vero, e poi tanti altri messaggi. Ci fermiamo però per la pubblicità, tra un po' Francesco Modugno, Fabiano Santacroce sui temi calcistici e non solo, ancora sul caso Acerbi Juan Jesus, anche i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Allora, i vostri messaggi, carino, siamo tornati in diretta, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Saluto Francuccio il camionista, poi ancora Marianna scrive, continuiamo a segnare con i difensori, ma sapete qualcosa in più sul mancato inserimento di Zielinski? Beh, Zielinski non è entrato perché andrà all'Inter, mi sembra abbastanza evidente. Il caso Zielinski è stato, secondo me, uno dei tanti errori di quest'anno, come è stato gestito, al di là poi delle prestazioni deludenti e recenti di Zielinski. Devo dire che io, insomma, anche in radio dissi, per me sarò rigido, sarò eccessivo, ma Zielinski, una volta che non ha rinnovato il contratto, che insomma sembra e come sarà che andrà via, va o escluso totalmente dalla rosa o inserito totalmente nella rosa, cioè o dentro a Champions, campionato e le altre competizioni, o fuori, per dare un segnale alla squadra, per dare un segnale a lui, per trattarlo in modo seria la cosa, non in modo, diciamo, altalenante, che ha prodotto quello che ha prodotto, cioè una capacità di poterlo utilizzare ieri con l'Inter, o soprattutto vederlo giocare in modo anonimo, anche perché non è stato messo in condizione di giocare bene, fermo restando che anche lui deve poi lasciare un ricordo migliore delle ultime prestazioni. Però parliamo del punto di Milano con l'Inter, passo in avanti anche nel gioco, sì o no, per Francesco Modugno, nostro pionista, collega di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Ciao, ben trovato, Dario.
Francesco, no. Allora, è un passo in avanti per te, oppure il pareggio lamenta ancora dei limiti del Napoli da risolvere rapidamente?
È un passo di lato.
Risposta interessante.
È un passo di lato. È un passo di una squadra che ieri la ripresa con un po' di orgoglio, di carattere, di voglia. Si è scavata dentro, ha trovato le motivazioni che chiaramente non dovrebbero mai mancare dopo un primo tempo nel quale l'Inter ha prodotto di più, evidentemente più forte. L'Inter che meritava di vincerla, ma poi per quanto si è vista la ripresa, Napoli non meritava di perderla. Insomma, può sembrare così un po' controversa come analisi.
Aspetta che ti giudica in questa controversa analisi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Voi tranquillamente insultare Modugno in diretta se non siete d'accordo.
Ma vi trovo spesso d'accordo.
Ah, vedi, è un passo in avanti, a parte le battute, ovviamente stiamo scherzando. È un passo in avanti del Napoli di Calzona, al di là del punto che è certamente importante. Oppure, come diceva Francesco poco fa, non so se l'hai sentito, un passo di lato, cioè così, non proprio.
Il passo in avanti è sicuramente che stiamo rivedendo da un paio di partite a questa parte un po' di quel gioco che si era perso e che tanto volevamo vedere fin da inizio anno. Quindi di sicuro ci sono tante note positive alla quale bisogna aggrapparsi. È ovvio che manca ancora tanto, quindi ancora si concede troppo e troppo facilmente a squadre che ti sanno far male, quindi abbiamo rischiato tante volte anche ieri.
È vero, moltissime volte Napoli continua a prendere gol sistematicamente, questioni di sistema, di individualità, di problemi. E poi insomma non è che creato tantissimo, no? Sassuolo a parte non ha mai creato moltissime occasioni da gol nonostante il potenziale offensivo. Francesco, su queste due cose come potrà Calzona intervenire in questa pausa senza Calzona, senza essere presente? Un'altra problematica delle tante.
No, non potrà,
ecco,
oggettivamente non potrà. Mi si piace pensare che c'è
è vero, ci sono anche tanti nazionali in giro del Napoli, scusami, non volevo aggiungere.
Non potrà, perché poi ci piace pensare, ma perché così è, che lo staff che rimane qui, quella parte, quella porzione è di assoluto livello, ne riconosco le competenze, la professionalità, la dedizione, però chiaramente insomma mezza squadra più andrà via. L'allenatore non c'è, con parte dei suoi uomini a lui più vicini, è un po' si perde il filo, è un po' si perde il filo. Io riconosco il Napoli di ieri, il gran lavoro di Calzona, è una mano che si vede, è un'identità che piano piano sta emergendo, no? Di una squadra che si sta ritrovando intorno a certe idee, certi principi, una visione di un certo tipo di calcio. Però come diceva Fabiano, è una squadra oggi fatica a trovare equilibri, anche ieri ha concesso tantissimo, ieri c'è un portiere che ha dovuto parare, era Meretti.
È vero, tra l'altro
è lì davanti crei situazioni e non palle gol, e chiaramente poi l'analisi sarebbe da approfondire, perché poi sai, in certe notti ti aspetti da chi c'è, da chi ci doveva essere, magari qualcosina in più.
Allora, intanto da Mediaset abbiamo notizie, ringrazio anche il collega Giovanni Scotto che mi sta indicando che Acerbi sarebbe escluso dalla nazionale, al suo posto arriverebbe Mancini per il caso con Juan Jesus. Adesso attendiamo conferme ufficiali, sarebbe un grande gesto che però insomma non ci sorprende, perché sappiamo chi è l'autore, cioè Luciano Spalletti. Su questo argomento, Fabiano, tu puoi essere anche toccato, insomma è davvero antipatico. Se è successo quello che è successo poco fa con l'avvocato Chiacchio, ne abbiamo parlato. L'agente di Acerbi ha detto, intanto sempre fonte Mediaset, che non l'avrebbe detto Pastorello. non l'ha mai detta. Come la pensi tu? Angesso dovrebbe denunciare, oppure ha fatto bene alla fine a dire tutto?
No, andrebbe denunciato Juan Jesus per essersi inventato nel mezzo della gara, capito? Per aver inventato questo epiteto.
Ah, vabbè, a parte l'ironia che mi piace molto, la tua ironia, però a parte questo, che ne pensi?
No, penso che sicuramente c'è stata una grande maturità da parte di Juan Jesus, certo. E invece dall'altra parte si è dimostrato veramente piccolo acerbi, anche perché non è più un ragazzino di 20 anni, una cosa che ci si può aspettare da un ragazzino, non sicuramente da un ragazzo come lui che ne ha passate tante, quindi che ha avuto anche tante difficoltà nella vita. Mi aspettavo sicuramente un po' più di intelligenza.
Quindi tu al posto di Juan Jesus avresti rinunciato oggi?
Non so se mi sarei comportato come Juan Jesus. Lui sicuramente è stato un gran signore, c'è da dire. La denuncia non so se me la sarei sentita di farla, ma spero che le tante telecamere possano trovare un qualcosa e che venga punito nella maniera giusta. Anche perché se no sarebbe inutile mettere su quelle magliette quel no al razzismo.
È vero, assolutamente, queste cose mi fanno quasi ridere, no al razzismo, no al razzismo da tutte le parti, e poi dopo in campo, fuori, sugli spalti si fa quello che si vuole, soprattutto non si provvede a risolvere questo problema. Intanto è ufficiale che Acerbi lascia il ritiro nazionale, al suo posto Gianluca Mancini. Leggo rapidamente, Francesco, poi sento anche il tuo pensiero, da fedegcc.it. Allora, il calciatore Acerbi è arrivato questa mattina, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista ha fornito e ha spiegato al CT Luciano Spalletti, segnalata al calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell'autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, al suo posto appunto Gianluca Mancini. Francesco, insomma, Spalletti nel dubbio lo ha messo alla porta, però.
Si vergogna due volte per quello che ha detto e per aver poi trovato a giustificare cercando alibi attenuanti che non possono esistere, non possono, non devono. Io c'ho un figlio nero.
Dammi l'occasione per salutare anche un promettentissimo calciatore.
Non sono io, vorrei dire ai telespettatori.
È verissimo che Modugno sembra tuo padre, come differenza d'età, e tu te li porti benissimo, però non è così. Eddie, che salutiamo, ovviamente.
Io sono un figlio nero e ieri guardavo la partita. Guardavo la partita con quello stato d'animo che Fabiano. Può capire con quegli occhi lucidi di chi dice papà ancora. Questa è una società razzista, è un mondo razzista, e non possiamo sottovalutare mai la questione.
Mai, sono d'accordissimo.
Avere un approccio alla questione goliardico, superficiale, leggero, dello sfottò, dell'epiteto, dell'epiteto che vale altri. Questa è una questione differente, una questione indegna. È un discorso ampio che, voglio dire, con Acerbi trova soltanto il pretesto per essere rinnovato, perché è vergognoso quanto accaduto, è vergognoso quanto accadrà, perché purtroppo dice Fabiano che ogni tanto mi è capitato di doverne parlare con lui. Sappiamo che situazioni come queste si ripresenteranno. Ci vuole la forza, il coraggio di denunciare e anche un po' di difendersi da certa gente.
Grande Modugno, mi sono commosso, mai tacere, scrive Kat, e poi anche altri messaggi su questo argomento. Fabiano, per chiudere, poi vi faccio un'ultima domanda. È chiaro che insomma la decisione di Spalletti della Federcalcio, questa della nazionale, dico di Spalletti perché la Federcalcio dovrebbe fare molto altro, lasciamo perdere, oltre che insomma apprezzabile, però poi rende questo caso ancora molto vivo e da accertare assolutamente.
Per fortuna,
magari passava in cavalleria, no, si è scusato, è fatto, è nazionale al posto.
Sì, fosse capitato in altri anni magari sarebbe passata liscia. Per fortuna che hanno preso dei provvedimenti sicuramente giusti. Stiamo lottando, abbiamo visto fin da inizio anno delle cose obbrobriose, quindi è l'ennesimo, spero che venga punito nella maniera giusta. Mi dispiace per il ragazzo, che sicuramente sarà più intelligente di quello che si è dimostrato, però
chi sbaglia paga.
Spero che la giustizia sportiva faccia il suo corso in maniera giusta e anche pesante.
È vero, ci credete nella lotta Champions? Il Napoli può arrivare a agganciare magari il quinto posto, se sarà utile come sembra per la Champions. Francesco, e ti chiedo anche al volo, anzi lo chiedo prima a Santa Croce, così lo saluto e poi vengo da te Francesco. Fabiano, ci credi?
È durissima più che altro, perché per riuscire ad arrivare alla lotta, ad entrare dentro quei posti, bisogna inanellare penso almeno 4-5 partite di fila, cosa che però il Napoli non
ha mai
dimostrato capace di fare quest'anno, quindi
meno 6 ricordiamo dalla Roma quinta. Grazie Fabiano, un abbraccio forte, grazie
a voi, un bacione a tutti.
Grazie a Fabiano Santa Croce. Francesco Modugno, il Napoli ce la può fare?
Io credo nell'Europa, ma non so in questo momento definire quale,
certo.
perché oggettivamente fatica a capire quali siano i posti nobili, quelli pregiati, il quarto, il quinto, addirittura forse il sesto. Non abbiamo ancora contezze di quali siano le competitor reali, vere.
Perché, tu dici, insomma, perché se fosse solo quarto sicuramente il meno 9 dal Bologna rende
lì la vedrei dura,
anche perché ci sono Roma e altre, Atalanta in corsa oltre
altre che in questo momento si fa fatica a definire, ci sono questioni, fronti giudiziari aperti, ti devi soltanto mettere nella condizione di non avere a fine stagione ulteriori rimpianti, ce ne sono già troppi. Devi provare a fare quanti più punti puoi, anche più di quelli che puoi, e poi fare i conti. Sarebbe tristissimo ritrovarsi lì, magari fuori dalla Champions per 1-2 punti, penso a tutti quei buttati, anche gli ultimissimi. Farebbe un male pazzesco.
È vero, molti ti fanno tante domande, ne faccio una per tutti. Questo amico Gio ti chiede se, secondo Modugno, Osimhen partirà o meno con la nazionale. È un tema, diciamo, prioritario. Intanto il Napoli riprende giovedì gli allenamenti. È chiaro che se Osimhen non parte, oltre perché recupera meglio, ma non si infortuna di nuovo, diciamo. Volendo fare una battuta, sia chiaro.
Sì, diciamo che l'assenza di ieri, le noie, i fastidi, questo malessere di ieri potrebbe, diciamo, essere anche funzionale ad una valutazione più ampia sulla nazionale. Vediamo, penso sia una questione aperta, potrebbe anche non partire.
La seguiremo ora per ora anche questa, anche grazie a Francesco Modugno che saluto. Ciao Francesco, un abbraccio.
Un abbraccio a voi tutti, ciao Dario.
Grazie al nostro
tutti,
Francesco Modugno. Dobbiamo fermarci, ci sono due messaggi che sono uno l'opposto dell'altro, perché lo sapevo già che arrivava un messaggio del genere. Questo amico ha scritto poco fa: abbiate rispetto per la vostra e altrui intelligenza e smettetela di parlare di qualificazione Champions, per favore, è uno stericidio inutile, scrive questo amico che non si firma. Invece quest'altro amico ha scritto un po' di tempo fa, lo saluto: ciao Dario, ma il tifoso avrà il diritto di credere alla qualificazione Champions finché la matematica non dice il contrario? O dobbiamo fare tutti obbligatoriamente i competenti snob? Scrive con Antonio D'Aversa. Chi ha ragione, Antonio o quest'altro amico? Ne parliamo tra pochissimo.
Marte Spotlight.
E allora i vostri messaggi. Questo amico scrive: buongiorno Vincenzo, siete sempre dei gran signori dei giudizi, gli arbitri non sono scarsi, sono di parte. Forza Napoli sempre, a tocca piano questo amico. Poi Roberto da Casoria: quando escluderanno le tornei nazionali ed europei le squadre indebitate? Resto in attesa, non troppo fiducioso. Un saluto affettuoso, Roberto da Casoria. Beh, insomma, bisognerebbe nuovo riformare il concetto di fair play finanziario, è stato anche un pochino modificato negli ultimi anni, ne parliamo magari in questi giorni con maggiore attenzione. Le scuse sono di chi le riceve, non valgono per chi le fa. Se si appurerà il vero, la squalifica dovrà essere esemplare. Basta con le scuse dei bimbi dopo una marachella, qui si tratta di un professionista. Sono d'accordissimo con te, mi sembra che l'abbiamo detto più volte. Bartolomeo: dalla Germania Mazzoleni fece quella porcata con K2 e ha continuato ad arbitrare, quindi andassero a fare qualche altra cosa, se uno ha il cervello acerbo succede questo. Non succederà nulla, come io credo, che perché poi dovrebbero punire gli ultras se non puniscono chi dovrebbe essere di esempio. comunque buon punto che può dare morale a Calzone, eccetera eccetera, l'amico Bartolomeo da Furt dalla Germania. Andiamo da Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao, come va?
Tutto bene, come stai Salvatore? Firma storica della Rai, ovviamente, ha raccontato tanti episodi anche in cui è stato vittima Maradona, no? Di discriminazione, di insulti, ovviamente a insieme ai napoletani.
Lì a Verona con quel cappello.
Appunto, anche immagino. A Milano tu c'eri, Inter, no? Quei striscioni orribili che comparvero.
Ma anche ai mondiali del 90.
Certo,
la partita
certo.
d'esordio si veniva proprio a Milano.
Sì.
Mi ricordo che mi pare che fosse contro il Brasile. E comunque c'era in inaugurazione, c'era uno striscione Maradroga.
Incredibile. Cosa ne pensi del caso Acerbi? Tra l'altro ricordiamo Acerbi escluso dalla nazionale, Mancini convocato al suo posto, Acerbi nella ricostruzione che ha chiesto Spalletti, che insomma davvero si conferma una persona di grande coerenza e intelligenza, avrebbe smentito di aver utilizzato espressioni, ripeto ancora una volta, ingiuriose o discriminatorie, razziste, ma nel dubbio evidentemente, dico io, al di là del comunicato della Federcalcio, Spalletti lo ha escluso. Adesso attendiamo referto arbitrale, procura federale. Io credo, e ti chiedo Salvatore, attendiamo una, se è stato così, se sarà accertato, per carità, una punizione esemplare. Non se ne può più di, no, di queste situazioni nel 2024 da un professionista anche esperto come Acerbi.
Non solo una punizione esemplare, ma io allargo pure il discorso. Io francamente cerco di seguire tutte le radio, le televisioni, cerco purtroppo di seguire anche DAZN, e quando vedo open bar, no, dove
sì.
i soldi di due o tre giornalisti ben schierati, diciamo politicamente,
ecco.
e il solito arbitro che si mettono a commentare, mi fanno un po' ridere. E la prova più evidente è quella di ieri, perché quando si analizzano quando si analizza al VAR una situazione, si analizza un episodio,
certo.
cioè un episodio singolo che sul quale tu, se puoi essere d'accordo, puoi essere non d'accordo, oppure puoi dire nibbo, non sto tenendo l'idea.
Sì,
non,
sì,
non si analizza mai la gestione della
mamma mia, pessima della penna.
Se tu separi quello che ha fatto Acerbi dal contesto della partita nella quale è stato consentito tutto, allora non è che capiamo bene tutta la situazione. È del tutto evidente che Acerbi a quel punto poteva dire quello che voleva, perché Barella dopo nemmeno due minuti ha fatto un fallo che era non da diretto, ma comunque c'era un cartellino giallo, e poiché poi ne ha preso anche un altro e ha fatto altri falli, sarebbe stato espulso. È un Inter in 10, già ieri mi è sembrata un Inter in 10 rispetto a quella stellare che abbiamo visto.
È un po' in calo, certo.
Era molto stanca, lo ha detto anche Inzaghi del resto. Quindi se tu separi gli eventi, allora Acerbi ha fatto un fallo su Raspadori. Raspadori ha appena protestato, poi peraltro Raspadori è un brevilinio come me rispetto ad Acerbi, che è un longilinio, quindi con una certa timidezza ha detto ma che cavolo combini, e quello gli ha puntato il dito sul naso per dire stai zitto, e noi che facciamo e sentiamo il calcio, lo vediamo, lo raccontiamo da vari decenni, purtroppo molti decenni, sappiamo perfettamente il tipo di minaccia. Dice non mi rompere le scatole perché la prossima rispetto alla gamba.
È infatti ma entrato da dietro al centrocampo, un fallo chiaramente da giallo, ma la penna niente. Invece abbiamo vinto la botta al primo fallo commesso allo slovacco, che non era mai
comando. Poi gli ha fatto uno che non ha visto l'arbitro, perché poi ci sono due episodi sui quali io avrei voluto almeno, sai, quando c'è stato il fuorigioco di Thuram, il checking è intervenuto dopo tre secondi. E non mi risulta che l'arbitro avesse messo mano all'orecchio quasi per dire fatemi capire.
Certo.
Quando invece c'è stato il fallo di mani di Darmian, potresti che non fosse fallo di mani, a terra, con l'assistente che stava lì a un metro e mezzo, non è stato chiamato il VAR, o meglio il VAR non è intervenuto. Allora a me tutti questi episodi, se accadono una volta, dico va bene, hanno sbagliato. Se accadono due, vabbè, ma sbaglio un po' troppo. Ma se accadono sempre, allora vuol dire che c'è malanimo. E la verità è che il Napoli non ha più l'autorità e l'autorevolezza grazie a certe prese di posizione del presidente. Purtroppo bisogna dirlo.
Non c'è dubbio.
Però la situazione è questa.
Salvatore, il piano tecnico, intanto molti messaggi che arrivano, perché molti amici scrivono, no, un tifoso ha scritto non è giusto, non è intelligente, ancora con lo stiricidio di pensare alla possibilità della Champions. Qualcun altro invece tifoso, in maniera opposta, ha detto perché volete toglierci questa possibilità di sperare fin quando la matematica ce lo consente? Molti amici stanno dividendo, qualcuno dice è giusto sognare, è giusto non farlo, per te il Napoli ha ancora possibilità di qualificarsi per la prossima Champions?
I numeri non sono interpretabili, i numeri sono numeri, certo. E sono una scienza esatta, almeno questo mi hanno insegnato, e fino a prova contraria mi pare che 2 più 2 fa ancora 4.
Sì.
Cambieranno politicamente anche questa cosa, perché mi sono un po' troppo vecchia, 2 più 2 fa 4.
Infatti, fino ora oggi 18 marzo è così, domani non sappiamo.
Ci ha rotto le scatole, basta, cambiamo tutto. Ora, detto questo, il Napoli sicuramente ha dimostrato di fare dei progressi. I numeri ci sarebbero, perché essendoci un certo tipo di ranking per quanto riguarda le qualificazioni, e dobbiamo ringraziare quelli che superano il turno perché fanno comunque punteggio,
certo,
ci sarebbe la possibilità del quinto posto Champions. Che significa questo? Significa che a scalare c'è la Europa League come sesto posto,
certo.
Allora diciamo che in una
forse anche settimo, se una della vincente la Coppa Italia, tipo non so, la Juventus, esatto, vincesse la Coppa Italia, va in Champions.
Bravo, mi hai integrato bene, insomma hai ragione, poi sei bravo, quindi almeno bisogna e quindi praticamente c'è ancora la possibilità, quindi non deve mai, non è finita finché non è finita, dai, non si può buttare la spugna perché dice stiamo giocando male. Io direi anche una cosa a tutti i tifosi dei quali ho narrato tutto, e quando mi fermano mi dimostrano a distanza di tanto tempo affetto e considerazione, vorrei di stare pure un attimo tranquilli, perché i calciatori subiscono molto l'atmosfera che c'è intorno allo stadio. Allora prendete per esempio Meretti, che ogni tanto viene crocifisso, non si ha mai fa un errore. Se avesse fatto gli errori che ha fatto Cerri in questo campionato, o Providel che ha fatto nella squadra romana, o anche di qualche altro, lo stesso Consigli, che pure un 37enne bravissimo, eccezionale, nessuno ha detto niente. Meret, come prende una farfallina, non una farfalla grande, una farfallina, viene immediatamente crocifisso. Intanto ieri il risultato non è andato sul 3-0 già nel primo tempo, grazie al signor Meret.
Hai ragione, così rispondiamo anche a Gizio, che diceva giustamente, ne invocava la sottolineatura della prestazione al netto di effettive critiche eccessive, un accanimento. Ci sono dei giocatori contro i quali in generale la storia del Napoli, del calcio, c'è un accanimento totale, uno di questi è certamente Meret,
che chiaro, non è un accanimento terapeutico, per cui non fa bene,
infatti,
accanimento è contrario. Tu prendi per esempio anche Juan Jesus, allora noi abbiamo fatto i tortiglioni così a tutti quanti i tifosi e anche a noi stessi, per dire non è stato preso il libero, che al posto di Kim si sapeva di ottobre, ok, però adesso, se io non sbaglio, siamo al 18 di marzo, cioè domani è pure San Giuseppe,
esatto.
E allora voglio dire, ad un certo punto possiamo ancora pensare che non è stato preso il libero, si devono valorizzare, si devono come dire, noi, ma nemmeno valorizzare nel caso di Juan Jesus, ma utilizzare, ecco questa è la parola che mi veniva a meno, utilizzare il meglio che si vede negli allenamenti. Peraltro Calzona ha detto una cosa molto interessante ieri, ha detto guardate, noi stiamo facendo miglioramenti, l'abbiamo fatto soprattutto sul piano emotivo, sul piano motivazionale, siamo diventati di nuovo un gruppo, siamo molto affiatati, ci vogliamo bene, però tenete presente che io fino adesso ho diretto soltanto 7 allenamenti. E quindi poi abbiamo dei calciatori che io ieri sera raccontavo la barzelletta a proposito di Pio Simene, no? Così faccio fare una risata a tutti quelli che ci ascoltano, un po' per drammatizzare. E Osimhen mi ricorda un poco uno che stava sulla nave, c'era una nave che stava affondando, allora tutti i marinai fanno sgombrare, evacuare la nave sulle scialuppe, si allontana, poi un marinaio gli viene in mente, ma mi pare che in quella cabina tot è rimasto un personaggio, e quindi torna indietro, va, bussa la cabina, e effettivamente si affaccia questo uomo in vestale e dice guardi che la nave sta affondando. Vabbè, ho capito, dice no, guardi che la nave sta affondando, ho capito, ma la nave mica la mia. Allora,
bellissimo.
E allora
E allora, sembra un po', percezione sembra essere questa.
Allegoricamente, metaforicamente, insomma, un po' la storia di Osimhen in questo caso.
Sembra anche la situazione della famosa barzelletta di Totò, non è mica so Pasquale, no? Quando subisce un pochino. Salvatore,
Adesso sicuramente starà partendo per la Nigeria, no?
Non è detto, infatti ci stiamo informando per capire se l'infortunio lo terrà a Napoli o meno, a Castelnuovo o meno, speriamo di sì.
Terrà a Napoli, evidentemente sono d'accordo con lui per non farlo partire dicendo che c'è l'infiammazione, che poi sono due versioni diverse. Uno ha detto dalla società che c'era un problema muscolare,
affaticamento muscolare.
Calzone invece ha detto che c'era un'infiammazione
sulla cicatrice dell'infortunio muscolare, però, per la verità. Quindi vedremo. Chiaramente ti saluto, è stato un grande piacere parlare con te, Salvatore. Ci sentiamo molto presto. Anche saluto con questo messaggio di Bruno che scrive: la matematica lo consente, la difesa del Napoli no. Grande Salvatore Biazzo, ti voglio bene, così scrive Bruno.
Anche io a lui.
Grazie Salvatore, a presto, un abbraccio
grazie
forte.
A voi, grazie.
La firma storica della RAI, tantissimi messaggi che arrivano, ma torniamo con lo sport alle 20, alle 21 questa sera con Emanuela Castelli. Da parte mia, Dario Sarratore è tutto, vi lascio sulle mani con Timo e Gigio. Adesso invece devo salutare anche Gigi Soriani, che ormai lo chiamano il Bavarese per il grande successo in Germania. Complimenti a te, caro DJ. Un abbraccio agli amici che ci hanno seguito. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Il bello del calcio torna al centro commerciale Vulcano Buono per una nuova puntata special lunedì 18 marzo con la partecipazione di Ciro Giustiniani. Vi aspettiamo in Piazza Amalfi a partire dalle ore 20 per vivere una serata all'insegna del divertimento. L'ingresso è gratuito, per partecipare basta scrivere al numero WhatsApp 351-6161-072 oppure mandare un'email a infopoint@vulcanospa.it.